il problema che io presento, no? L'ho interrotta? Eh?
No,
no, il concetto è quello, insomma.
Vabbè, ho capito.
No, io la stavo per interrompere di nuovo. No, lei dice parlare fino alla fine, no? Il problema è che io non ho la più pallida idea di che cosa lei intende, più forte? Non ho la più pallida idea di che cosa lei intende quando dice Gesù Cristo. Di cosa parla? Cos'è? Perché io ho sentito spiegare queste due parole, Gesù Cristo, almeno in 1355 modi. Allora, mi dica lei cosa intende con queste due parole, me le traduca.
No, io ho capito cosa sotto la sua domanda. Naturalmente, in base alla nostra evoluzione, abbiamo un concetto di Gesù, il Cristo, sempre diverso in trasformazione.
No, ognuno ha il suo. Io le ho chiesto cosa intende. Mi traduca, in un modo che possa capirlo anch'io.
Che bella domanda, scusi, è veramente una domanda senza prezzo, questa enorme. Cioè, io posso dire che il mio modello, perché è tutto ciò che mi rappresenta la sapienza e la mia capacità di evolvere nella consapevolezza e nell'amore.
Allora poi concretamente siccome questa mattina il nostro tema, aspetta un attimo, il nostro tema è la tolleranza, no? Questo Gesù Cristo, come lo intende lei? Cosa dice il fatto di tolleranza? Cosa tollera, cosa non tollera?
E per questo mi chiedevo che c'era una piccola o grande contraddizione, perché da un lato predica
in
l'amore...
In Gesù Cristo o in me o in lei?
Qual è la contraddizione? No, abbia pazienza. Negli insegnamenti del Cristo, come ancora non li ho compresi bene io, e perciò mi rivolgo a lei, giusto? Allora, se Gesù Cristo mi dice di perdonare praticamente all'infinito, mi dice, penso, se lui è l'immagine stessa dell'amore e quindi dell'accoglienza e tutte le belle parole e sentimenti che possiamo comprendere con questa parola amore, se lui dice di perdonare all'infinito, come posso io poi ridurre il mio concetto di tolleranza nel sociale alle nostre problematiche spicciole?
Adesso è diventata molto più concreta, no? Vedete che la domanda è diventata concreta adesso, no? Quindi ci siamo spostati da queste due parole che non sappiamo bene cosa significano, e stiamo parlando di tolleranza. Un tossicodipendente è come? O concepiamo l'umanità, il sociale, in un modo organico, o lo concepiamo in un modo meccanico. Se concepiamo il sociale come una macchina, un pezzo di una macchina non ha nulla a che fare con un altro pezzo. E quando un pezzo è rotto, non è rotto tutta la macchina, cambio il pezzo e la macchina è a posto. In un organismo, e il trapianto degli organi ce lo dimostra, non si possono cambiare i pezzi, perché l'organismo è una unità inscindibile. Quindi le sorti di un organo influiscono direttamente sulle sorti di tutti gli organi. Allora, un tossicodipendente è un frammento di malattia nel nostro organismo. Ma è bacato, è da bambini pensare che noi una malattia, la risolviamo proibendo che ci sia. Una malattia va guarita. Quindi il quesito è che tipo, come vogliamo instaurare, come vogliamo vivere socialmente gli uni con gli altri, in modo che la nostra salute non faccia saltare fuori questi frammenti di malattia. Allora il compito è ben diverso. E se noi facciamo di tutto perché questi organi, queste cellule malate non sorgano, è tolleranza o non è tolleranza? È tolleranza assoluta della salute ed è intolleranza della malattia. Però tollerare la salute e non tollerare la malattia è un compito arduo che ognuno deve affrontare quotidianamente. A che mi serve condannare la cellula che è ammalata? E dire, te per legge non hai diritto di esistere. Quindi siamo diventati astratti nel nostro pensare. In altre parole, Se questa persona è diventata tossicodipendente è perché io, come organo di questo organismo, non sono stato pieno di salute abbastanza da non permettere che questa realtà salti fuori. Quindi è un frammento di me quell'altro per quell'altra persona. È la mia malattia se io faccio parte di questo organismo. Allora le cose cambiano. Noi il moralismo è un modo di pensare meccanico sull'umanità, dove gli esseri umani si sentono staccati l'uno dall'altro e uno punta il dito sull'altro. Ma quando io punto il dito sull'altro, punto il dito su un frammento di un organismo alla cui salute e alla cui malattia contribuisco io, sempre, direttamente. Quindi il grosso quesito di una legislazione che dice cosa permettiamo e cosa non permettiamo è in un certo senso molto più profondo, è di chiedersi cosa vogliamo e cosa possiamo fare per avere un organismo sociale nel quale i tossicodipendenti proprio non sorgono. Lo volete sapere voi come si fa a che i tossicodipendenti non sorgano? Ve lo dico subito. È semplicissima la cosa. Basta instaurare una società nella quale tutti gli individui hanno un godimento tale del cammino della mente, del cammino del cuore, che fanno venire a tutti gli individui una voglia tale di godersi questo duplice cammino, che nessuno si mette in testa di rinunciare al più bello della vita dedicandosi alla droga. Non gli viene in mente a nessuno. Però non gli viene in mente a nessuno, soltanto in un organismo sociale che crepa di salute. Se non ce l'abbiamo questo organismo che crepa di salute della mente e del cuore, per forza stanno fuori le cellule malate. Però di chi è la colpa? Di tutti noi? Di tutto l'organismo? Chi ha il diritto di dire questo tossico dipendente è lui il malato? Io no, non c'entro. Questo modo di pensare non ha nulla a che fare con lo spirito del Cristo. L'essenza del cristianesimo è un pensare organico. L'essenza del cristianesimo è che l'umanità è un organismo unico. Non c'è una salvezza privata. Gli esseni pensavano che ci fosse una salvezza privata a danno degli altri. Nell'organismo, sono sani tutti gli organi, tutte le cellule, o è malato tutto il corpo.
La droga, non ho più nulla da dire perché ha risposto che l'attore
tutt'al più posso fare
qualche accenno in più sugli effetti del proibizionismo, tipo gli effetti del proibizionismo, che questa piaga sociale la occulta ancora di più e quindi di fatto la rende più purulenta invece che ripulirla portandola alla luce della legalità, diciamo, facendola affiorare. Legalizzare non vuol dire incentivare un fenomeno, perché molti fenomeni che sono stati legalizzati sono fortemente diminuiti poi a livello sociale, proprio perché la legalizzazione ha permesso di portare alla luce del sole. Quindi il fatto che la società prendesse atto direttamente, non solo nei sottoscala nei piccoli, di una serie di situazioni che altrimenti venivano appunto rimosse o negate. Questo è un aspetto così che non vuole avere nulla di. Vorrebbe avere la pretesa di essere complementare a quello che diceva Pietro Archiati. Per quanto riguarda, io da ieri volevo fare un accenno alla questione ancora che poi è collegata, il fatto che c'è un contratto sociale che porta a determinate leggi che sono per convenzione accettate da tutti o comunque tutti devono sottostare, è una bella cosa, è tutto quello che vogliamo, ma proprio per quello che diceva Pietro, visto che noi non abbiamo delle informazioni a senso unico. Poi c'è chi di noi magari si perde pensando di essere alternativo nelle controinformazioni, e secondo me c'è questo rischio anche per Pietro, non tanto per la sua cattiva volontà quanto perché lui, rendendosi conto del fenomeno, vede tutte quelle cose collaterali che potrebbero aiutarlo a compiere questo mosaico dentro di sé, e giustamente lui, anche lui è vittima di questa disinformazione, quindi sta facendo il suo sforzo. Cioè, voglio dire, se io penso che Sinostrada sia un santo e che Bush sia un demone, è frutto anche della informazione, non della disinformazione che io ho. chiaramente mi fermo a Ginostrada e grazie al cielo c'è Ginostrada, però non è Ginostrada, voglio dire, è il problema, è un altro, è l'informazione. Allora, se non c'è informazione, è chiaro che passa lo stato etico, cioè passa non tanto lo stato etico, faccio un esempio banale. Ci sono stati dei referendum in cui sono state la volontà sovrana, dice la Costituzione del popolo, ha deciso queste cose e sono stati completamente disattesi. Allora, teoricamente è verissimo che c'è un contratto sociale, ma di fatto un po' per la disinformazione, un po' perché la volontà popolare vale poco in questa democrazia formale, formalistica, esteriore, di fatto siamo in una situazione peggio che in una patente dittatura, perché ci tacciamo anche di essere democratici, come diceva Pietro, qua c'è la libertà di opinione ma non di pensiero, perché non si riesce a pensare perché mancano una serie di supporti, non ultimo quello dell'informazione, e questo non è poco, per cui anch'io considero la democrazia il minore dei mali nel momento in cui però si può conoscere per deliberare. E tutto qua, volevo dire questo, volevo essere un po' più terra a terra riguardo al Daily Telegraph che espone due tesi, una tesi e un'antitesi, tutte e due perfettamente credibili, come si trattasse di due sofisti dell'antica Grecia, e io lo trovo un dato invece di ricchezza, non il fatto che così la gente dice che hanno tutti ragione, per cui io mi occupo d'altro, decida lo Stato, lo trovo un fatto di ricchezza, perché come nel Partito Democratico ci sono quelli favorevoli e contrari alla pena di morte in America, o in America, che è la peggiore secondo me delle situazioni sociali, ma anche la migliore, esiste una facoltà dove c'è fisica e religione. Si chiama fisica e religione a Denver, quindi dove c'è il peggio c'è spesso anche il meglio, come ci insegna poi l'esperienza della vita. Questo proprio per non demonizzare e non criminalizzare. Ho finito, grazie.
È ingiusto che il relatore abbia più di un'ora a disposizione per la sua conferenza, invece un povero partecipante abbia soltanto 5 minuti. Sì, per dire cose che avresti avuto bisogno di un'oretta per riciclarle un pochino. Può darsi che adesso salterà fuori qualche reazione. Tu sottolineavi l'informazione, no? Però c'è un'altra cosa ancora più importante dell'informazione. Supponiamo che le informazioni, nella misura del possibile, vengano messe a disposizione di tutti. Ma anche quando io ho a disposizione tutte le informazioni di questo mondo, ancora più importante è la penetranza del pensiero di una persona nel sortire, nel dirne. Ora, è un conto far circolare le informazioni, è un conto coltivare nell'umanità la forza pensante di ognuno, ed è questo che non viene fatto. Coltivare la capacità pensante di ognuno. E nel poro in cui io posso cerco di farlo, ma però la capacità pensante di ognuno salta fuori molto di più nella discussione. Quello che io dico nella prima parte è previsto per mettere le pulci nelle orecchie in modo che io conto che salterà fuori qualcosa, però il processo di pensiero del singolo lo vediamo nella discussione ed è quello che va favorito. Le persone non trovano occasioni di pensare coltivare il proprio pensiero, non ce l'hanno, non le cercano, non hanno una cultura che coltiva il pensiero, il pensare del singolo, perché se non coltiviamo, se l'individuo non trova gioia nel coltivare la sua capacità pensante, sarà sempre soggetto alla manipolazione, e manipolazione è intolleranza. Quindi la grande domanda del sociale è: cosa posso fare per far passi evolutivi nel mio pensiero? Questa è la grande domanda. La scienza dello spirito di Stein, secondo me, è uno strumento privilegiato, proprio il migliore che io conosca, per aiutare ciascuno a fare passi evolutivi nel suo pensiero, nella sua capacità pensante. Soltanto allora va avanti veramente nella sua evoluzione. E ci sono forze, ci sono poteri naturalmente che fanno di tutto perché questo non avvenga. Questo è chiaro. Però perché avvenga bisogna che ognuno coltivi il suo pensiero. Diceva? Prego.
Sì, io quando siamo arrivati al punto, cioè tu parlavi del, come esempio proprio veramente tipico di questo drogato, cosa dobbiamo fare, possiamo fare, ledere o non ledere, eccetera. E mi sono scritta una domanda che effettivamente mi rendo conto è assolutamente paradossale, cioè io mi chiedo, si può ledere la propria libertà?
No, la propria libertà si può soltanto omettere. I peccati veri, il peccato è una parola religiosa se vogliamo, no? Ditemi un'altra parola invece di peccato. Le lesioni vere e proprie della propria libertà sono le omissioni.
Io pensavo in termini, uno arriva alla morte per le azioni che compie, allora diciamo suicidio, più o meno volontario, e allora il suicidio lo posso guardare come una cosa in cui io sono libero?
Certo, il fenomeno libertà è un esempio di passi di pensiero. No? Adesso io ti articolo due o tre pensieri e tu probabilmente dirai, ma è così ovvio, perché non ci sono arrivati gli stessi. Tenta. Sta nella libertà di confermarsi, esiste la libertà di confermarsi esercitandola oppure di omettersi. Quando una persona decide di bere una bottiglia intera di whisky, nel decidere di bere è libera, però fa parte della libertà di decidere liberamente di perderla. Perché quando io sono ubriaco, non sono altrettanto libero che quando sono sobrio. Allora, ho deciso liberamente di perdere la mia libertà. Ma non posso dire, siccome ho deciso liberamente di perderla, sono libero anche quando l'ho persa. Vedi che il pensiero deve distinguere? Quindi, ho deciso, se io bevo una bottiglia intera di whisky, decido liberamente di perdere la mia libertà. Non in assoluto, naturalmente, ma per un certo tempo. È possibile decidere liberamente di perdere la propria libertà? Sì, è possibile. Quindi un suicida è una persona che decide liberamente, se lo decide liberamente, di perdere in toto la propria libertà. Si toglie lo strumento totale dell'esercizio della libertà, che è il corpo. Però non può dire, siccome la scelta di perdere la libertà è libera, allora resto libero anche dove ho perso la libertà. Bisogna distinguere tra la scelta di perdere la libertà, quella è libera, però dopo che l'ho persa, sono più libero se ho perso la libertà. In altre parole, l'arte di tutte le arti del pensiero è l'arte per distinguere. Perché se non distinguiamo, non distinguere significa non pensare, e pensare significa distinguere. E quando uno impara a distinguere, il passo successivo è il sottodistinguere. E poi viene il passo successivo che è il sottodistinguere. Distinguo, dicevano, io ho fatto ancora 8 semestri in latino, tutte le lezioni in latino, alla gregoriana. Distinguo, poi subdistinguo. Subdistinguo. La scolastica medievale, una tecnica del pensiero di una cesellatura all'infinito.
Buongiorno. Volevo fare un particolare pensiero. Uno, secondo me, dei più grandi atti di tolleranza è quello che facciamo verso noi stessi, nel senso del karma. L'accettare qualcosa anche che non ci piace, penso che questo sia un grande atto di tolleranza. Quindi quello che poi ci riconcilia con Dio, perché spesso si sente incolpare anche il destino cieco, qualcosa che colpisce qua e là, senza pensare che invece è qualcosa che ci spetta. Riallacciandomi anche al suicidio, ci sono, penso, casi in cui ci sia il suicidio di libertà proprio, scelto, è un suicidio quasi karmico. Ho letto qualcosa in proposito su un libro di Steiner. E questo sempre appunto con il proprio karma. Quindi, primo grande, secondo me, atto di tolleranza proprio verso quello che ci, in qualche modo, i grandi accadimenti che non ci piacciono anche e soprattutto. Penso questo poi ci porti a rispettare più tutto il resto.
Visto che il tempo è finito, lei ci vuole invitare tutti a venire al teatro di questo pomeriggio. perché la domanda del teatro di questo pomeriggio su Giuda è: il Cristo tollera o non tollera un Giuda suicida? Questa è la domanda del teatro di questo pomeriggio. Sono sicuro che ognuno di voi porterà almeno 2 o 3 amici a vedere il teatro. Com'è? Ah, quello dipende da voi.
C'è tempo ancora per...
perché io volevo... Volevi augurarci buon appetito?
Bene, ok, e buon appetito.
Grazie, altrettanto. Ci vediamo al prossimo. Alle 3:30 puntuali, in modo che non possa essere un'altra persona. Alle 3, scusate.